Cari amici, buona giornata e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Abbiamo iniziato la volta scorsa a conoscere la figura del dottore Serafico, il nome che è stato di fatto assegnato a San Bonaventura, il grande santo coevo, contemporaneo di San Tommaso d'Aquino e amico, molto profondamente amico di San Tommaso stesso, che con lui ha vissuto anche momenti importanti alla Sorbona di Parigi e in altri luoghi, quindi santo francescano più importante del suo secolo, che meritò questo, chiamiamolo soprannome, ma in fondo è un termine sbagliato, questo titolo potremmo dire di dottore serafico, per l'intensità dell'amore che provava verso Nostro Signore e che letteralmente trasfigurava quasi costantemente la sua persona. Abbiamo visto la volta scorsa l'infanzia, la giovinezza, la vocazione e i caratteri della sua spiritualità. Sappiamo, come già abbiamo detto, che meditava, diciamo, incessantemente sulle piaghe del Salvatore. E un grande devoto di Cristo crocifisso, un grande devoto della passione di Nostro Signore, e appunto ci sono testimonianze, una ci proviene proprio da un incontro con San Tommaso d'Aquino, che mostrano come davvero la meditazione incessante della passione fosse il segreto, in un certo senso, della sua spiritualità e della sua santità. I biografi fanno notare che aveva gli occhi molto spesso pieni di lacrime, perché appunto contemplando nella cella interiore del suo cuore incessantemente Cristo crocifisso, gli si riempivano per la commozione gli occhi di lacrime. E con ciò vi vengo a raccontare la bellissima testimonianza che ci proviene dalla vita di San Tommaso d'Aquino. Notare come, e questo è molto bello, nonostante appartenessero a due ordini diversi, c'era una profondissima amicizia, non c'era nessuna gelosia, nessuna animosità, anche se sul piano teoretico, filosofico, San Bonaventura era su posizioni diverse da San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino è l'uomo che portò Aristotele al centro della filosofia cristiana. Viceversa, San Bonaventura sarà uno dei campioni, in un certo senso, della lotta contro Aristotele, contro l'aristotelismo. Lui stesso assunse diversi elementi dal pensiero di Aristotele, ma in gran parte la sua figura è una delle più importanti della resistenza francescana anti-aristotelica. E lottò per difendere la tradizione agostiniana e platonica, quindi platonico-neoplatonica, che aveva fatto da fondamento alla filosofia cristiana fino all'avvento dell'aristotelismo con Sant'Anselmo, con Sant'Alberto Magno e con San Tommaso d'Aquino. Quindi, nonostante queste diversità di prospettiva, c'è una profonda stima e una profonda amicizia, e questo davvero è una, e non delle più piccole, prove della santità di questi grandi pensatori e teologi. Ebbene, San Tommaso, di fatto, in un'occasione, interrogò San Bonaventura su quale fossero le fonti, si intende i libri, gli autori, dai quali attingeva il suo sapere, perché era colpito dalla profondità della teologia di San Bonaventura. E San Bonaventura, mostrandogli il crocifisso, gli disse: ecco la fonte onde traggo tutto ciò che comprendo. Studio Gesù e Gesù crocifisso. Questa è la risposta di San Bonaventura, che va letta ovviamente come risposta non polemica, come risposta sincera. Davvero viveva in una incessante contemplazione del crocifisso. E biografi ci fanno notare anche un'altra cosa, che aveva molte ore fisse in cui pregava, cioè era molto regolare nella preghiera, e questo penso sappiate tutti che è un segno fra i più belli di ordine nella vita spirituale, diciamo che è un po' l'essenza della vita religiosa, dei religiosi, religioso qualunque ordine, a qualunque ordine gli appartenga, è per la preghiera. La preghiera è l'essenza della vita religiosa e ricordiamolo sempre, il religioso come il sacerdote non prega per sé semplicemente, ma la sua preghiera non è mai privata, semplicemente è sempre una preghiera per tutta la Chiesa universale, una preghiera pubblica. E nel caso di Bonaventura, San Bonaventura, c'è questa straordinaria intensità, ma anche diciamo quantità, cioè ore, molte ore di preghiera, a ore fisse, con una grande regolarità e precisione, che è sempre segno di un'anima che prende scrupolosamente la sua regola, la rispetta con un amore straordinario. Non dimentichiamo che si dice che la santità del religioso sta essenzialmente nella perfezione con cui obbedisce alla regola che appunto ha scelto. Quindi di fatto la regola è un po' l'anima della vita religiosa, e San Bonaventura aveva questo rapporto di precisione assoluta nei momenti di preghiera. Siamo in epoca in cui non era raro per questi ordini, penso anche alle Clarisse, pregare 10-11 ore al giorno, ecco, per capire di cosa stiamo parlando. Cioè una vita di preghiera di un'intensità che è stupefacente, che evoca tempi veramente diversi dai nostri, dove tutto è fatto in fretta, si corre e non si ha mai tempo per la cosa più importante che è pregare. Scusate la deviazione che non ha a che fare con la storia ma con la spiritualità. Ricordiamocelo ogni tanto quando studiamo la vita di questi grandi santi, nessun tempo è speso meglio del tempo che si spende pregando. E quanto più un maestro spirituale faceva notare, quanto più si hanno impegni stringenti e compiti gravosi, quanto più diventa importante prolungare il tempo della preghiera per poi avere Dio con noi nel momento dell'impegno. Quindi grande vita di preghiera. E di fatto, ovviamente, la sua vita di preghiera non era nulla di esteriore, di formale, di farisaico, chiaramente, ma era, come dire, radicata su un terreno spirituale segnato dalla più profonda compunzione, dalla più profonda vita di penitenza, da una umiltà straordinaria e da un'abnegazione nei suoi compiti e nel servire gli altri veramente straordinari. In particolare colpisce questo bel sentimento che è un po' forse la cifra, il segreto della santità dei santi, la compunzione, cioè questo senso della propria miseria, piccolezza rispetto alla grandezza, alla maestà di Dio, questo percepire con sofferenza tutta la propria infermità e debolezza rispetto alla immensa maestà di Dio. È un segno sicuro, una costante compunzione di un'anima veramente eletta. E la sua vita era segnata, oltre che da molte altre virtù, da tutte le virtù potremmo dire, da una particolare purezza. Notate che anche in San Tommaso avevamo visto come c'era stato questo dono particolare della purezza senza misure, sconfinata, un dono che Maria fece proprio a San Tommaso e che gli garantì questa miracolosa preservazione da ogni impurità. E in San Bonaventura c'è qualcosa di simile, una purezza straordinaria, e le passioni apparivano in lui così sottomesse alla ragione e alla volontà del santo che uno dei più grandi scolastici di tutto il Medioevo, un grandissimo scolastico, autore di una delle più importanti Summe Teologie, Alessandro Dial, disse che non pareva avesse peccato in Adamo, cioè sembrava che non avesse colpito il peccato originale come colpisce ogni uomo, tanto appariva appunto trasfigurato e appunto come un serafino rapito quasi in Dio. Naturalmente la vita di San Bonaventura è segnata da innumerevoli e straordinarie austerità, quindi le penitenze, i digiuni, i sacrifici, i castighi che imponeva il suo corpo sono, sulle orme di San Francesco, incalcolabili, straordinarie austerità, una straordinaria capacità di immolarsi, di fare di se stessi, del proprio corpo, una oblazione, diciamo, perfetta a Dio. Cercava le umiliazioni più grandi, cioè, ad esempio, stiamo parlando di colui che per 17 anni sarà superiore generale di tutto l'ordine francescano, vedremo fra poco come svolge questo ruolo, ma cercava le più estreme umiliazioni. Ad esempio, nella cura dei malati riservava a sé quelli che portavano le piaghe più ripugnanti o che, diciamo, più fastidio potevano arrecare a colui che li curava. In sé vedeva solo difetti e, se poteva, nascondeva tutto ciò che poteva farlo stimare qualcosa dagli altri. Quindi, sinceramente, vedeva un immenso numero dei suoi difetti e in ogni modo nascondeva tutto ciò che poteva elevarlo nella stima dei confratelli o delle altre persone. Odiava in particolare che qualcuno esaltasse le sue virtù o pubblicamente le mettesse in luce, e quando ciò accadeva si precipitava in nuove forme di umiliazioni o di gesti estremi che potessero, come dire, cancellare l'orrore dell'elogio ricevuto. Si considerava sempre, ecco la sua compunzione, si considerava il peggior peccatore che avesse calpestato la terra. E questo ricorda un grande santo francese, San Vincenzo de Paoli, che è un santo, il santo della carità, un santo della purezza, un santo di una grandezza smisurata, che pure piangeva, ecco, pensando a sé come terribile peccatore, fino sul letto di morte deplorava questa sua miseria. Ecco, viene veramente, si può rimanere increduli o pensare che fosse una sorta di recita quella di questi santi, invece non è così. Perché non è così? Perché la percezione di sé come grande peccatore è frutto della vicinanza a Dio e della capacità di contemplare l'immensa perfezione, grandezza e bontà di Dio. Quanto più questi santi si avvicinano a Dio e ne vedono l'immenso amore, quanto più anche il più piccolo difetto personale diventa illuminato dalla luce dell'amore di Cristo, diventa qualcosa di spaventoso. Quindi è sbagliatissimo pensare a una sorta di posa, sarebbe ridicolo. È davvero un sincero sentimento di compunzione che provava San Bonaventura proprio per la sua incessante sforzo di sprofondare nella comprensione di quell'abisso di amore che è la croce di Cristo. E il suo senso di compunzione, la sua umiltà estrema, spesso lo tratteneva dall'accostarsi alla sacra mensa, cioè alla Santissima Eucaristia. Quindi partecipava alla messa, ma non osava andare a fare la comunione. E naturalmente con un grandissimo strazio, perché poiché da santo nulla desiderava più che unirsi con tutto il cuore a Gesù sacramentato, e al tempo stesso questo suo desiderio era frenato dal senso di sé come di un misero lebbroso, di un verme, di un peccatore che non è degno certo di unirsi a Dio. E proprio in uno di questi momenti terribili di strazio, perché per giorni e giorni non si comunicò, mentre ascoltava la messa visse uno dei miracoli, penso, più belli che possa vivere un uomo e un santo, ovvero un angelo prese un'ostia consacrata e lo comunicò. E in quel momento un torrente di consolazioni ineffabili invase l'animo di San Bonaventura. Questo miracolo, perché di fatto miracolo si tratta, ci ricorda quello vissuto da molti altri santi, alcuni dei quali comunicati, per esempio, da Maria Vergine, per fare appunto un esempio. Ma è un miracolo che penso sia il più grande segno, il più grande dono della predilezione di Dio per un'anima, che un'anima possa vivere. E questo non ci stupisce, questo miracolo eucaristico, perché San Bonaventura è stato un grande santo dell'Eucaristia, è stato coinvolto in modo particolare, insieme a San Tommaso d'Aquino, nella istituzione della festa solenne del Corpus Domini, che è una festa appunto legata al nome di questi due santi, una festa introdotta nel 200 in modo appunto solenne, e San Bonaventura tenne delle prediche fondamentali proprio a ridosso della istituzione della festa del Corpus Domini, che fu appunto stabilita da Urbano IV nel 200, per cui come San Tommaso fu coinvolto per stabilire il testo della messa del Corpus Domini, così San Bonaventura tenne in quei giorni, 20 giorni dopo la nascita di questa festa magnifica, tenne appunto delle prediche molto importanti sulla Santissima Eucaristia. E a dimostrazione della devozione eucaristica sconfinata per profondità, per grandezza di San Bonaventura, vi leggo adesso una preghiera famosissima, una preghiera che si prega ancora oggi nel rito antico, nel rito di San Pio V o Gregoriano, dopo la messa, come ringraziamento dopo la Santa Messa. Io non sono uno specialista di preghiere di ringraziamento, ma personalmente la conosco da molti anni e la ritengo la più bella preghiera dopo la Santa Comunione, almeno fra quelle da me conosciute. È veramente una preghiera particolarmente toccante, che vi leggo adesso in italiano. San Bonaventura la scrisse ovviamente in latino, io ve la leggo in italiano. Preghiera di San Bonaventura, come ringraziamento per la Santissima Eucaristia dopo la Santa Messa. Trafiggi, o dolcissimo Gesù, l'intimo dell'anima mia, con la tua soavissima e saluberrima carità, con una carità vera, tranquilla, apostolica e santissima, affinché languisca e si liquefaccia l'anima mia sempre e unicamente per l'amore e il desiderio di te. Te solo ardentemente brami e aneli verso gli altri tuoi, ed altro non cerchi che dissolversi ed essere con te. Concedi all'anima mia di essere affamata di te, che sei il pane degli angeli, il cibo delle anime sante, il nostro pane quotidiano, che nutre sopra ogni altro cibo, che ha tutte le dolcezze, i sapori più squisiti, il gusto più piacevole e soave, di te che gli angeli contemplano, sempre abbia fame e si nutra il mio cuore, e della dolcezza del suo sapore si riempia l'intimo dell'anima mia. Il mio cuore abbia sempre sete di te, o mio Dio, che sei sorgente di vita, fonte di sapienza e di scienza, fonte d'eterno lume, torrente inesauribile di delizie, abbondanza della casa di Dio. Sempre il mio cuore ti desideri, ti cerchi, a te aneli, ti trovi, a te giunga, ti mediti, ti parli, e tutto operi in lode e gloria del tuo nome, con umiltà e discrezione, con dilezione e diletto, con facilità e affetto, con perseveranza sino alla fine. Tu solo sii sempre la speranza mia, tutta la fiducia mia, la mia ricchezza, la mia sola delizia, la mia unica gioia, il mio grande piacere, il mio solo riposo e la mia serenità, la mia pace, la mia dolcezza, il mio cibo, il mio nutrimento, il mio unico rifugio, il mio aiuto, la mia sapienza, la mia parte, il mio bene, il mio tesoro, nel quale sempre siano fissi, sicuri e incrollabilmente radicati il mio cuore e la mia mente, così sia. Ecco, questa è la preghiera con cui San Bonaventura ringraziava Dio dopo essersi comunicato, dopo aver partecipato alla Santa Messa. E in questo quadro vorrei riuscire, stiamo facendo una sintesi spaventosamente rapida della sua vita, stiamo afferrando, come dire, la struttura, l'eidos, l'essenza della vita di San Bonaventura, perché sono moltissime vicende concrete che adesso magari in breve cerco di sintetizzare, ma penso che abbiamo afferrato diversi elementi spirituali e caratteriali di questo grande santo. Ebbene, dicevo, santo, fra l'altro non dimentichiamolo, viene fatto santo nel 1482, canonizzato per la Chiesa Universale da Papa Sisto IV e dichiarato dottore della Chiesa nel 1588 da Papa Sisto V. Vi ricordo che i dottori della Chiesa sono veramente pochi, cioè non sono tantissimi, a memoria mi pare una dozzina, se ricordo bene, e uno è un titolo molto importante, dopo quello di padre della Chiesa, è il titolo più importante per sottolineare la sapienza teologica di un santo cattolico, pensiamo a San Roberto Bellarmino, che è un dottore della Chiesa, e uno dei pochissimi che ha avuto, teologi, che hanno avuto il dono di questo titolo, è proprio San Bonaventura. Quindi 1588 diventa dottore della Chiesa. Prima di proseguire e concludere, abbiamo pochi minuti ancora, vorrei fare alcune precisazioni cronologiche su delle tappe, diciamo, molto importanti della sua vita. La prima, dopo esperienze di insegnamento all'università, precocissime, perché inizia poco più che ventenne, in modo del tutto straordinario a insegnare in virtù della particolare illuminazione, profondità, sapienza che aveva già mostrato. Anche qui un destino simile a San Tommaso d'Aquino, cioè ottengono dispense particolari che gli autorizzano a insegnare pur così giovani, perché normalmente per essere magister ci voleva un iter più lungo, ma la genialità di questi due filosofi e teologi ottiene loro la possibilità di insegnare precocissimamente. Ebbene, oltre all'insegnamento universitario, dal 1257 è nominato superiore, cioè maestro generale dei francescani, e per 17 anni, che sono un periodo lunghissimo, è a tutti gli effetti il superiore di tutti i francescani. E il titolo che ricevette fu praticamente quello di secondo fondatore. Cioè la sua importanza è talmente grande, ricordiamo che San Francesco è morto pochi decenni prima, cioè siamo a ridosso proprio della nascita dell'ordine francescano, l'azione di San Bonaventura è così profonda, così illuminata, così duratura per mantenere l'ordine, diciamo, sulla retta via ed evitare i due estremi fra i quali stava dividendosi, cioè l'estremo spiritualista nato da una cattiva, diciamo, da influenze gioachimite, da Gioacchino da Fiore, che aveva il monaco calabrese, che aveva influenzato pesantemente gli spirituali francescani e che li spingeva a una gravissima forma, in fondo, di eresia, quella della povertà assoluta di Cristo, della Chiesa, per cui radicalizzava la povertà in un modo che portava a conseguenze sostanzialmente quasi gnostiche, di rifiuto del mondo, ecco, è una grave deviazione che nasce magari da anche buoni sentimenti, buone intenzioni, ma porta a eccessi gravissimi. E l'altra tendenza opposta che si stava già insinuando nell'ordine francescano, che era quella della tentazione, diciamo, della mondanità, mondana, cioè di tendere a declinare il francescanesimo come vita parrocchiale, come incardinamento nelle diocesi, in un modo tale da smarrire il raccoglimento, il silenzio e la vita spirituale che doveva rimanere propria di un ordine di penitenti come l'ordine francescano. Non dimentichiamo che l'ordine francescano è essenzialmente un ordine di penitenti, è un ordine che essenzialmente vuole fare penitenza per i peccati del mondo. Quindi questa tentazione, chiamiamola mondana, così come la tentazione spiritualista gioachimita, sono già presenti ai tempi di San Bonaventura e lui da superiore generale riesce a cercare di mantenere una unità nell'ordine senza scivolare in nessuna delle due deviazioni. In un'importante decisione l'ordine affida a San Bonaventura il compito di scrivere una biografia autentica di San Francesco. Fiorivano moltissime leggende, moltissime agiografie, moltissimi testi su San Francesco, ce n'erano veramente tanti, ma spesso in contraddizione fra loro, non rigorosi, non scientifici, non credibili, e si tratta a questo punto, visto che l'ordine sta crescendo in modo straordinario, di fare ordine e si affida a San Bonaventura il compito di scrivere la biografia di San Francesco. San Bonaventura accetta umilmente l'incarico e compie un lavoro scientifico, diremmo con termine moderno, molto rigoroso, va sui luoghi, visita i conventi, va in tutti i posti in cui ci sono tracce del passaggio di San Francesco, quindi vuol vedere coi suoi occhi, diciamo così, proprio i luoghi fisici in cui San Francesco è stato. Lavora con estrema precisione e pubblica la Legenda Maior, che è il testo, la prima grande biografia scientifica, diciamo così, di San Francesco, così importante, così completa, così rigorosa, che l'ordine arrivò addirittura alla idea di, anzi alla decisione di bruciare e distruggere tutte le biografie precedenti a questa, per permettere ai diversi conventi e alle diverse nazioni francescane di fondarsi in modo omogeneo su questa unica, validissima biografia del santo. Quindi, per dare l'idea dell'importanza di questo testo, la Legenda Maior, ecco, ricordiamoci che ci fu la decisione, poi non so dirvi quanto applicata seriamente, di addirittura di bruciare tutto ciò che era stato scritto prima. Nel 1265 è nominato vescovo di York, che cerca di resistere un po' come San Tommaso ha resistito alle ripetute insistenze di diventare arcivescovo di Napoli, una sede episcopale fondamentale del regno di Napoli, era una carica importantissima in quel tempo. San Tommaso ottiene la grazia, la richiesta anche a Dio con estrema intensità di non lasciare mai il suo ruolo di semplice monaco, frate, sacerdote e studioso, e di fatto riesce a non essere fatto vescovo. Invece San Bonaventura accetta, ma dopo un anno di episcopato a York lascia l'episcopato, torna a essere un semplice frate, con insistenza estrema ottiene dal Papa la possibilità di lasciare questo ruolo. Passa quasi un decennio e nel 1273 è fatto questa volta cardinale, con incardinamento ad Albano, cardinale, e rimarrà cardinale circa un anno, perché nel 1274 muore a Lione. A Lione muore, secondo una, diciamo, leggenda, fra virgolette, non sappiamo bene, non abbiamo elementi per giudicare se è vero o falso, però una tradizione dice che addirittura che fu avvelenato, morì avvelenato, perché godeva in effetti di una salute perfetta e qualcuno ha avanzato anche questa ipotesi, però poco importa a noi perché anche ammesso che fosse stato avvelenato vuol dire che Dio ha permesso che fosse avvelenato e questo non cambia nulla alla vita, alla santità di questo grande santo. Senz'altro muore in modo repentino in un certo senso e mentre si trova a Lione viene seppellito qualche 2 secoli dopo la sepoltura, viene traslata la sua salma nel 1450 dalla chiesa dove era seppellito a una chiesa di San Francesco costruita a Lione per ospitare appunto anche la sua salma. E esumando la salma si scopre che la lingua del santo è perfettamente intatta e questo segno miracoloso viene a svolgere un ruolo molto importante perché contribuisce a favorire la decisione di canonizzarlo, che infatti arriva pochi anni dopo questo miracolo. Un suo braccio, chiamato il Santo Braccio, viene posto in una teca preziosa d'argento e portato a Bagnoregio, dove tuttora si trova, in una cattedrale. E questo fu un grande dono che questo braccio fosse portato nella città natale, perché circa un secolo dopo la canonizzazione, nel 1562, in Francia scoppiano le guerre civili fra calvinisti, ugonotti e cattolici. Si hanno 50 anni di guerre civili, una guerra terribile che fece 1 milione di morti in Francia, vi ricordo, e distrusse praticamente la Francia. Lione fu colpita dagli ugonotti. E chi di voi andasse a Lione oggi troverebbe ancora nel quartiere medievale le facciate delle chiese distrutte, profanate, con i re o i santi decapitati dai calvinisti, si vedono le statue con la testa mozzata, per esempio. Ebbene, gli ugonotti amavano in particolare distruggere i sepolcri dei santi e profanare le reliquie dei santi cattolici, perché, come sapete, i calvinisti e i protestanti detestano il concetto di santità, negano che esistano santi, negano addirittura che Maria Vergine sia santa, e quindi sapevano di ferire al cuore i cattolici profanando la Santissima Eucaristia e profanando le reliquie dei santi. Quindi aprirono il sepolcro di San Bonaventura e dispersero in odio alla fede cattolica le reliquie, la sua salma, le sue reliquie furono completamente perdute. E dopo il 1562, quindi, l'unica reliquia di San Bonaventura è appunto il braccio santo che tuttora è custodito a Bagnoregio. E queste sono un po' le cose, diciamo, essenziali della sua vita, le cose proprio più salienti. Capito il profilo spirituale? Adesso, in un'ultima piccola lezione, ci concentreremo sul suo pensiero e poi proseguiremo oltre. Però fra San Tommaso e San Bonaventura abbiamo afferrato un po' parte della storia del XIII secolo in due dei suoi più importanti teologi e filosofi. Con questo io auguro a tutti una santa domenica e vi saluto, vi aspetto per la prossima puntata. Ave Maria e buona domenica.